Dopo, per quello che riguarda Lenny, non ho nulla da dire. Una persona meravigliosa, gentile, diplomatica, educata, autoironica. Va bene? Lui non posso dire niente, anzi, è una persona che mi piace anche tantissimo come carattere. Perché sento che è una persona che quando ci potrei. Se dovessi conoscerla in privato potrebbe anche diventare un mio amico. Perché è una persona che se ci parli insieme ha un cuore grande così. Perché prima della sua voce arriva il messaggio del suo cuore che è grande così. Quella per me è una grande persona, va bene? Quindi, vedi, è sempre una questione di gusti. E di feeling, capito?
Quando volete potete anche iniziare a fare la trasmissione. Sì, però anche te sta buono.
Ave, due, tre, il titolo è
Lenny Cast. Esperienze, pensieri, incontri, radio e tutto quello che accade nella vita.
Charm, Kim Mahaman, Hare Krishna.
Hari Bol, carissime amiche ed amici di Lennycast, buon primo maggio e ben ritrovati all'ascolto di questo nuovo episodio. La nostra cercatrice di poesia, Anna Martinenghi, incontra Luca Bassi Andreasi, che è nato a Brescia dove vive e lavora. Arriva alla poesia per approssimazioni successive, dovute a una prosa molto stringata. Geometra e operaio metalmeccanico, si occupa attualmente di housing sociale. Scusate, mi hanno appena passato una velina dalla redazione. È tuttora incensurato. Sì, ma questo cosa c'entra?
Vi ricordo la nostra pagina Facebook. Lasciateci un mi piace e dove potete commentare ogni episodio ed interagire con tutti noi. Inoltre vi ricordo che questo, come anche gli episodi delle stagioni precedenti, sono disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming quali TuneIn, Spotify, Deezer, Apple Podcast, oppure attraverso gli smart speaker Google Home e Amazon Alexa. Buon ascolto!
Uno per uno, sempre prodotti per uno, mai somme. Io valgo io, tu vali tu, ma insieme, sempre soli, di fronte all'Altissimo, di fronte al datore di impotenza, ma a tempo determinato. Bentrovati, amici di Lennycast. I versi che avete appena ascoltato sono della raccolta Lotte di classe, edito dalla Vita Felice 2017, di Luca Bassi Andreasi, che oggi è nostro ospite, e con la sua poesia tocca il tema del lavoro. Mi interessa molto perché è la prima volta che mi occupo di una raccolta organica dedicata a un solo tema da quando sono in cerca di poesia per conto di Lenny.
State ascoltando Lennycast!
Benvenuto, Luca.
Buongiorno, buongiorno Anna, grazie a voi.
La tua poesia è generata da una prosa troppo stringata, che si avvicina alla sintesi per approssimazioni successive. In realtà, leggendo poi la tua raccolta, mi sembra che si attraversi un mondo ben più complesso. Tu hai avuto molte esperienze lavorative, sei geometra, ora ti occupi di housing sociale e hai avuto anche un'esperienza come operaio metalmeccanico. Ti occupi anche di teatro, di scrittura, e il tuo punto di vista in questa raccolta è uno sguardo molto diretto sulla realtà del nostro tempo. Una realtà quasi dimenticata come quella del lavoro in fabbrica, quella del lavoro pesante, di fatica, depurato da ogni retorica e fascinazione. Vuoi raccontarci per quanto possibile la tua esperienza e soprattutto personalmente mi interessa perché da questa esperienza così particolare è derivata una raccolta di poesie. Potevi fare un saggio, potevi fare un racconto, potevi fare un testo teatrale, invece è uscita poesia. Questo è un dato secondo me interessantissimo perché mi sembra che questi due mondi siano all'apparenza molto distanti fra loro. Una realtà molto brutale che tu racconti sinteticamente, anche in maniera molto affilata, ma comunque in poesia.
In realtà non è così distante la poesia dal lavoro. E io ho avuto questa esperienza, diciamo, per certi aspetti privilegiata, perché lavorando in catena di montaggio, lavorando esclusivamente con le braccia, le mani e il corpo, la mente, è libera di andare altrove. Quando hai imparato i tuoi gesti, la tua automazione, hai la mente libera di pensare. Il problema di scrivere in poesia è semplicemente dato dal fatto che, no, avendo pochissimo tempo disponibile, era per me, sufficiente scrivere alcune frasi, alcune idee su dei cartoncini mentre lavoravo, proprio mentre eseguivo il mio compito. È
Quindi
tutto
la
qua.
sintesi è stata.
La sintesi è stata indotta, ecco, non è proprio una scelta stilistica.
Però resta comunque interessante questa cosa. Quindi potresti farne eventualmente un saggio un giorno, un racconto più esteso, più organico, diciamo?
Magari sì, anche perché sono arrivato nel 2013 in fabbrica e sono stati proprio gli anni del Job Act e del cambiamento radicale del tipo di contrattazione. Il contratto nazionale dei metalmeccanici era solo una copertina troppo corta e l'evidenza è data dal fatto che molto spesso i nuovi ingressi avevano una contrattazione addirittura individuale col datore di lavoro. Un saggio non lo scriverò mai, non ho né le capacità né la presunzione, insomma, di poterlo scrivere.
E un testo teatrale? Un testo teatrale sarebbe interessante già. Ok,
Questo teatrale è già meglio, sì. È
a
più
proposito,
divertente.
approfitto della tua esperienza teatrale per farti leggere, ti sfrutterò il prossimo testo che si intitola appunto Lo Statuto dei Lavoratori.
Lo statuto dei lavoratori. Ho immaginato questa cosa, è una sorta di dialogo tra due operai che sono in linea e ognuno opera sulla sua pressa, ognuno per conto suo, ognuno al suo compito, tutto qua. E fa così. E dello statuto? Hai saputo? Sì, mi è spiaciuto. L'importante è che non abbia sofferto, no, in verità era in coma, da tempo ormai. Se n'è andato in punta di piedi. Tu sei stato al funerale? No, non mi hanno dato il permesso. Nemmeno a me.
Lenicast.
Con questo scritto tu celebri davvero la fine di un mondo intero che parrebbe andarsene in punta di piedi dopo essere stato a lungo in coma. E
Esatto. È
la
a
tua.
lungo protagonista, addirittura non concedere nemmeno una parola agli operai per quello che si è fatto sul famoso articolo 18, è un dato rilevante, ecco, secondo me, di come stanno cambiando i tempi velocemente.
È molto amaro perché dopo le gloriose battaglie degli anni 60 e 70 a questi operai, a questa metafora che tu racconti, non è nemmeno permesso di partecipare al funerale dei propri diritti. Quindi in pochi decenni la situazione è completamente cambiata. Siamo passati...
È bellissimo, vero?
Non lo so se è bellissimo, credo sia tragico. Siamo passati dall'ideale del posto fisso a situazioni sempre più precarie. Tu parlavi appunto del Jobs Act, di tutti i contratti che sono venuti con il sistema interinale, altra parola che ricorre spesso nella tua raccolta, e anche contratti di invenzione. Dicevi tu, un'involuzione dei diritti che un tempo sembravano intoccabili e che erano la base della dignità del lavoro stesso. E quindi si è passato da quella realtà molto solida a un lavoro sempre più destrutturato e sempre più impalpabile. Infatti adesso i giovani questo lavoro se lo devono inventare tra start-up, apprendistati infiniti, stage gratuito, peggio pagare per avere degli stage, oppure semplicemente fuggono altrove. Quindi due domande: se la nostra Repubblica era fondata sul lavoro, ora esattamente dove sta seduta? E bisogna che tutto cambi perché tutto rimanga uguale? È cambiato in tutto il mondo del lavoro o siamo cambiate anche noi? Sono tante cose insieme, vabbè. Perdona.
No, è un semplice, ormai l'operaio è un semplice strumento, lo è sempre stato, ma almeno prima era cosciente di esserlo. Ora ha la presunzione, o comunque gli hanno fatto capire che il suo destino dipende da se stesso, per cui è imprenditore di se stesso, questa parola piace moltissimo, e tra le cose che sono cambiate tanto attorno al mondo del lavoro, casualmente la parola, l'identificazione con il datore di lavoro, o comunque col padrone o con l'imprenditore, sono tre parole che non sono mai cambiate dal 1800, da ormai 150 anni.
Dalla prima rivoluzione industriale, il padrone è il padrone.
Padrone è il padrone, l'operaio invece è l'operaio, l'interinale, il somministrato, il precario. L'operaio ha cambiato un sacco di nomi facendo sempre lo stesso lavoro.
Quindi cambiando le parole, e noi ci occupiamo di questo,
cambia anche la coscienza di chi presta la propria opera. Esclusivamente manuale, ci sono ancora, soprattutto qui in Italia, tantissime posizioni di semplice manovale, semplice operaio della catena di montaggio, che però vengono trattate come soluzioni da imprenditore individuale, imprenditore di se stesso, come abbiamo già detto.
Però suona tanto come schiavo poco specializzato.
Lo schiavo poco specializzato che non potrà mai comunque redimersi da questa posizione, sì, esatto. Teniamo conto che però ci sono, se uno non è imprenditore di se stesso, sembra che oggi sia scemo o comunque incapace o comunque sia colpevole di non riuscire a badare a se stesso. In realtà ci sono persone che hanno effettivamente difficoltà cognitive e che non possono, penso, fare altro che quello che stanno già facendo, cioè non potranno mai diventare imprenditori di se stessi.
Perdona, non è anche...
Hanno un potere contrattuale, ecco.
Mi sembra anche il sintomo della perdita del senso di comunità, che è un dato che ricorre spessissimo, non solo nel lavoro, ma insomma nelle aggregazioni, nelle manifestazioni. Le persone, tu dici, non siamo mai somme, siamo sempre singoli, siamo sempre divisi, quindi abbiamo davvero meno potere rispetto anche alla rivendicazione dei nostri diritti. Pochi decenni fa si scendeva in piazza, si chiedeva, adesso sembra sempre più difficile, sempre più lontano poter dire la propria opinione, manifestarsi, insomma, come essere che ha dei diritti anche, non solo dei doveri.
E chiaramente quando vengono tolte di mezzo tutta una serie di tutele che garantivano comunque un salario minimo a un'intera categoria, capisci che ognuno bada per se stesso, poi alla fine uno cerca di limitare il danno come meglio può in sede contrattuale, cioè al primo colloquio col datore di lavoro. Dopodiché la tua sorte è già compiuta fino alla fine dei tuoi giorni, se rimarrai lì.
Ho scelto, e te la tiro addosso perché leggi meglio di me, è un'altra...
Lanciate i sassi, va bene.
No, un altro scritto molto amaro che mi ha colpito, e che si intitola 20 anni, la storia di questo ragazzo giovane che entra in fabbrica a 20 anni e che la fabbrica non fa crescere ma automaticamente fa invecchiare. Ed è, sento davvero un'espressione di molto dolore rispetto alla disumanità di certi ambienti, però prima appunto ti lascio leggere 20 anni.
20 anni è un fatto realmente accaduto, l'ho visto accadere in quegli anni dove c'era un turnover molto, molto, molto rapido di ragazzini che in qualche modo ci provavano. E fa così. Mi ricordo quando è arrivato. Aveva 20 anni. Sorrideva, soddisfatto, contento di partecipare a questo gioco da adulti. Ora, il viso segnato, grigio di polvere, la fatica. Non sembra più lui. Mi ricordo quando è arrivato, una settimana fa, aveva 20 anni.
Lenny Cast.
Allora, te la rifaccio qui la domanda di prima. Sempre, sottolineo sempre appunto, non c'è più il valore dell'esperienza. Un tempo le fabbriche erano anche luoghi di crescita in cui non solo si imparava un lavoro, ma si imparava appunto la vita, tra virgolette, il fatto di sapersi comportare nella società, sapere portare delle istanze, e la fabbrica era un luogo di aggregazione molto forte che abbiamo perso insieme a molte altre cose. E ti chiedo, è cambiato solo il mondo del lavoro o anche noi di contro in questi anni siamo tanto cambiati da non voler nemmeno accettare, se non obbligati, la fatica come espressione di dignità sul fatto di avere comunque un lavoro dignitoso? So che molte fabbriche non trovano più gente che vuole accettare un lavoro ordinario, ricorrente, di 8 o più ore o con le trasferte, insomma, lavori che un tempo erano assolutamente normali. Siamo cambiate anche noi, anche le nuove generazioni, quindi c'è una responsabilità comune.
C'è una responsabilità comune, sono due temi effettivamente. Questa visione un po' paternalistica di questo ragazzino di 20 anni è un po' deviata da questa involuzione della società che è iniziata dagli anni 80, in cui abbiamo creato questo mondo molto, molto facile al proprio godimento, al proprio interesse personale.
E quindi la fatica si fa più fatica a farla.
E quindi la fatica si decuplica, ecco, diciamo così. Ricordiamoci che torniamo all'Ottocento di Dickens, i ragazzini di 8 anni scendevano nelle miniere, a 20 anni ne avevano già 12 sulle spalle di carbone
Sì,
portato in superficie.
anche in Italia, Verga, Rosso Malpelo, le solfatare, tutte queste
La
cose.
brutalità di quel mondo del lavoro in realtà è diventata invece brutalità nel rapporto tra le persone. Ricordiamoci che in America non ci sono quasi più tutele, una donna va al lavoro fino al 9° mese di gravidanza e al secondo giorno dopo aver partorito deve ripresentarsi sul posto di lavoro, insomma.
Io mi ricordo nel mio unico viaggio negli Stati Uniti il mio stupore di fronte a persone molto anziane che lavoravano ancora nei ristoranti come camerieri, ma per me vedere una persona di 80 anni ancora al lavoro era una cosa, e parliamo anche di anni fa, che mi ha stupito molto. In realtà è che noi abbiamo o stiamo perdendo una fortuna che non hanno in molti, insomma.
Esattamente, siamo ancora immersi in questa visione edulcorata di un mondo che si sta facendo sempre più crudele e spietato, ecco, diciamo così. Allo stesso
Assolutamente.
modo, chi non impara a godere, chi non impara a far vedere i propri successi, è solo vittima di se stesso. Questo il
Cioè è
sistema
fallito
tutto
rispetto a un sistema di
è un
valori che
fallito rispetto a chi, ad esempio, ha trovato un lavoro anche semplice. Ma il fatto che certi lavori non siano più appetibili, non è poi così vero, ecco, secondo me. Molti giovani trovano molto più semplice lavorare in altro modo, lavorando in internet, è molto
certo.
più semplice
Sì, era
guadagnare anche
cambiato.
poco, però quel poco può bastare per avere una vita dignitosa, piuttosto
Cioè,
che andare in
le
fabbrica.
nuove generazioni sono meno ambiziose rispetto a un sistema di valori, quello diciamo del
Della
pensiero
sicurezza,
economico, piuttosto lavoro meno, ma me la godo di più. Anche io.
me la godo di più, che è un modo di pensare anche indotto, perché quando non hai futuro e hai una disponibilità bassissima di risorse economiche, tendi a spendere tutto quello che hai nell'immediato, non hai
Sì.
pensiero del futuro, per cui dici tanto vale me la godo oggi, poi domani vedremo.
Sono d'accordo, una sorta di rassegnazione. D'altro canto, la nostra è una società molto anziana
Esatto.
in cui i
Esatto.
giovani non possono mai entrare nella stanza dei bottoni se non marginalmente o in maniera eccezionale o facendo grandissime esperienze all'estero e tornando con davvero delle super eccellenze, facendo una fatica ancora più grande di quelle di altre persone. Io adesso corro veloce perché la tua raccolta, oltre che al lavoro, è divisa in tre parti. Anche questa cosa è una scelta importante. Le tre parti hanno tre titoli. Prima di tutto l'impegno, che è quella più dedicata al lavoro, alla fabbrica. È Ciao Femmina, in cui si osserva la realtà con occhi molto disincantati, tempi, modi, dialoghi e monologhi. Io leggerei Bruciate i grassi, che è una delle poesie che riguarda lo sguardo sulla realtà, sulla società. Bruciate i grassi. Correte, cercateli, nei fast food, nei kebab, nel giro pizza. Quanto è migliore una vita senza grassi? Lo sapete? Esteticamente migliore, filosoficamente migliore. Prendeteli, bruciateli, in piazza. Poi passeremo a quelli leggermente sovrappeso. E qui la tua scrittura è sempre molto affilata e hai spesso un'ironia che sfiora il sarcasmo. Spesso la trovo consapevolmente dolente, anche se sì, non so, c'è sempre un sorriso, correggimi se sbaglio, di fondo, un lieve distacco che crea anche questo tempo comico che fa sorridere anche se amaramente. Ti
È
chiedo,
un'alternativa al nichilismo, tutto
okay.
qui.
Ma in questo mondo di politicamente corretto, io questa cosa la odio, nel senso che dobbiamo dire le cose per bene e poi le azioni succedono le peggio cose. Allora, in questo mondo politicamente corretto è ancora possibile essere liberi di esprimersi e quanto costa questa libertà? Quanto costa essere affilati e prendere in giro questa ossessione per l'essere sempre magri, sempre belli, sempre efficienti, sempre insomma come ci vogliono determinati canoni assurdi? È possibile?
Certo che è possibile, se uno ammette con se stesso di rimanere da solo, è possibile.
Quindi tu dici, se io dico le cose come stanno, sono isolato da.
Da una serie di persone, sì.
Ah,
A
ok.
volte lo faccio per provocazione, e mi rendo conto che non vengo mai inteso sul lato ironico, ma esclusivamente ci prendiamo tutti talmente sul serio che diventa poi difficile riuscire
La tragica morte dell'ironia è una cosa che mi colpisce tantissimo insieme alla perdita del senso di comunità, perché credo che smettere di
anche della
ridere,
misura.
esatto, il senso della misura, il fatto di non ridere più di noi stessi, vabbè. Va bene, ti inviterei a leggere Finisci la frase, che è un'altra di queste poesie appunto scritte con il bisturi. E credo che la fai meglio tu di me.
Fa così. Finisci la frase, donna. Te ne prego. C'è tutto un reparto frasatura qui dentro, pieno di frasi infinite, non finite, spezzate e lanciate nel vuoto. Io brancolo nel vuoto a raccattar frasi spuntate dal nulla, nel nulla, alla ricerca di una risposta con la presa asciugo multipla. Io te ne prego, donna, finisci le frasi. Un colpo di grazia. Non farle soffrire.
Ah, qui ti sei inimicato tutto il genere femminile, immagino.
Gran parte, sì.
Però devo dire, io sottolineo che il reparto frasatura è una genialata e mi è piaciuto moltissimo.
Reparto
Quindi,
frasatura perché viene dall'esperienza, ero ancora in fabbrica all'epoca.
presa, frasa, ci sta.
Le parole idiota, però, ecco, concediamolo.
Va bene, no, secondo me c'è del genio. Quindi la mia domanda è sempre retorica. L'ironia ci potrà salvare? Tornare al buon senso, al senso di comunità dove si vale insieme, al contrario della tua poesia iniziale? Parto da questo assunto per entrare nel senso pratico. Tu hai organizzato per molti anni incontri di Poetry Slam a Brescia, dintorni, non solo. E hai fatto lavorare le parole perché si entra nel concreto dell'azione. una cosa che si avvicina, si allontana un po', un po' tra la poesia e il teatro. Ci puoi parlare anche di questa esperienza e del valore della parola in questo tipo di espressione che sta a metà tra teatro e poesia, insomma, una cosa intermedia che è interessante.
Diciamo che il Poetry Slam è nato una decina d'anni fa, forse anche di più. E tra l'altro ci sono nomi illustri come Catalano, che sono stati per diverso tempo campioni italiani di Poetry Slam. È una sorta di contest letterario, è una serata performativa dove alcuni poeti leggono alcune loro poesie e il pubblico dà dei giudizi immediati. C'è un unico vincitore che poi a gironi successivi andrà a fare le finali italiane, europee e addirittura mondiali. Il nostro campione mondiale in questo momento è italiano. Man mano la poesia che era partita con grandi aspettative, con grandi finalità, in realtà poi si è trasformata man mano durante le serate in performance vera e propria. Niente di particolare, ma essendo un contest, giusto, il poeta è un po' teso a...
Cioè si sacrifica un po' la parte poetica per la parte...
Sacrifica la parte poetica per la parte performativa, in modo
ma
da...
Io sono favorevole all'ibrido, nel senso che credo che la poesia sopravviva anche mutandosi in modalità differenti, quindi mi piace.
Sono passati Poetry Slam personaggi meravigliosi, veramente geniali, soprattutto nelle zone di Milano.
Ma questa cosa continua o dici che sei un po' seduta in questo momento o è diventata, diciamo, è passata la novità e quindi si attende qualcosa di nuovo?
Ma segue un po' tutto quello che già ci succede. Noi siamo abituati a mangiare, a divorare qualunque cosa in pochissimi
minuti. Consumare, quella è il verbo.
Consumare, esattamente. Ma in realtà, essendo una serata sempre, sempre diversa, effettivamente, la serata si consuma in se stessa, per cui può essere ripetuta certo, molto più a lungo rispetto a altre esperienze.
Ma è solo intrattenimento o lascia qualcosa in più rispetto a una serata di cabaret, tra virgolette? Secondo te...
No, è un modo per dar voce al territorio, almeno in questi anni ho visto che tantissimi giovani si sono sperimentati e hanno cercato effettivamente di comunicare quello che sentivano veramente, c'era tanta sincerità.
Quindi c'è un valore aggiunto, non è solo
sì, c'è un valore aggiunto,
la risata,
sì, sì, sì.
C'è anche,
esatto,
ci metto anche
esatto.
Nel
non, è, non, è, non è stand-up comedy, ecco, è proprio la struttura, per fortuna, è rimasta quella della poesia.
E io credo che anche sia un momento di condivisione, che è una cosa, secondo me, interessante, che io vado cercando, cioè autenticità, condivisione e senso di stare insieme insomma, di condividere qualcosa di autentico, ecco.
Di autentico, personale, che ti rende comunque capace, sì, esatto, capace di intercettare gli altri in un modo diverso che non sia esclusivamente lo standard del locale notturno, dell'aperitivo.
Certo. E io lo trovo bello perché uno dei miei obiettivi nella vita è togliere un po' della pessima reputazione che è stata data alla poesia come linguaggio nel corso del tempo, e cui i responsabili sono sostanzialmente la scuola e certi circoli culturali che hanno deciso che apparteneva solo a loro, e quindi le persone normali dicono ah no, questa cosa non mi appartiene. Invece secondo me alcune modalità, tra cui la slam poetry, riporta viva, nel linguaggio vivo e moderno, la poesia, insomma, a un livello comprensibile a tutti. Questo secondo me è un lavoro bellissimo. L'ultima domanda riguarda l'esperienza teatrale, quindi adesso saliamo di livello. In tutta la tua raccolta tu parli con un flusso di coscienza, un io narrante soggettivo che spesso diventa un noi e si carica di universalità, cioè dici cose che appartengono a tutti. Quanto ha contato aver fatto teatro nella tua scrittura? E possono poesia, teatro, poetry slam darci una mano in tempi così complicati e offrire una visione diversa, un'ancora di salvezza? Io, ringraziandoti, ti chiedo un ultimo regalo, cioè la lettura di Macbeth, che penso riassuma in maniera esemplare il tuo modo di scrivere, che questa è la mia opinione, non va per approssimazioni, ma al contrario per accumulazione di esperienza, di visione e di un modo molto personale e allo stesso tempo universale di sentire il mondo e poi di ritrasmetterlo attraverso le parole, che è quello che la poesia deve fare. Per cui ti ringrazio e ti chiedo Macbeth.
Macbeth. Ho semplicemente aggiornato il dialogo tra Macbeth e Lady Macbeth, marito e moglie, regicidi. Macbeth, sì? Hai di nuovo lasciato in giro i tuoi cadaveri? Scusa, metti in ordine il bagno, lo sai che non li voglio a terra. Ma devo appenderli? Esatto, dai, un po' di ordine, su, da quando sei re qui è tutto un casino. Lo so, mi sento sbagliato. Sbagliato? Sì, fuori posto, un po' in ansia. Vedo le foreste muoversi. L'oculista dice che le streghe hanno ragione. Sento le voci. Tesoro, va bene tutto, ma le voci? Tu non mi aiuti però. E non toccarmi. Tu mi fai sentire sporca. E guardati le mani. Stronzo. Ma ucciditi. Domani, e domani, e domani. Stronza, mi piacevi di più da barone, e maledetto il giorno.
Beh, sarebbe d'accordo anche Shakespeare, secondo me, su questa visione. Va bene, grazie, ti ringrazio ancora.
Siamo stati bravi.
Siamo stati bravi e niente, ti chiedo un saluto agli amici di Lenny.
Vi lascio con questa ultima canzoncina che hanno composto per voi un po' di tempo fa e che viene qui riprodotta con uno strumento non abituale. Ecco. A tutti gli amici di Lenny, arrivederci. Sigla finale.
Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro
LennyCast.
Questa puntata è giunta al termine. Nel darvi appuntamento alla prossima, vi ricordo che siamo presenti sulle maggiori piattaforme di streaming. E se volete interagire con noi, usate la pagina Facebook del programma. Diffidate delle imitazioni. Come di consueto, voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'umanità in un unico ed immenso grande abbraccio fraterno. Always and forever, Lenny Farmer, Hari Bone.
This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Lady Black Mesa, that was a joke.